We do have faith and trust and confidence in our American system.
Noi abbiamo fede nel nostro sistema americano. Anche qui in Vietnam, dice il cappellano, credo che si debba avere fiducia in coloro che ci guidano.
Come on, first, come on, let's go!
All in behind, we might have something up there.
Siamo negli anni 60 del Novecento. È un'era di opportunità e di innovazione. Il mondo è cambiato e con esso anche il volto dell'economia americana. New York, si dice, è una città che non dorme mai. Un luogo dove il suono delle macchine da scrivere si fonde con il fruscio delle banconote in una sinfonia di possibilità. Ma in questa giungla di cemento si nasconde un predatore. Non è un animale feroce, ma un uomo, un illusionista, che silenziosamente è capace di convincere grazie a modi gentili e sorrisi affabili. Due ingredienti fondamentali per creare la ricetta della sua vita. Far credere a migliaia di risparmiatori che conti in banca di 6, 7, 8 cifre siano a portata di mano di tutti. È vero, spesso c'è un meccanismo di sicurezza che scatta automaticamente nella mente degli investitori, una sorta di barriera che tiene a freno la loro avidità. Ma cosa succede quando questa cede sotto la pressione di promesse irreali e il brivido di enormi guadagni? Quarant'anni. Per 40 anni, un solo uomo ha fatto letteralmente quello che ha voluto a Wall Street. Fiumi di persone si sono fidate di lui, della sua simpatia, del suo essere rassicurante. Cosa accade nella psiche di coloro che si abbandonano ai loro sogni di ricchezza, ignorando ogni segnale di pericolo? Chi era Bernie Madoff? E come ha potuto ingannare un intero settore, costruendo un castello di carte destinato a crollare con un fragore assordante? E che destino è toccato alle vittime? E cosa si prova a veder svanire un sogno sotto il peso di una realtà troppo crudele per essere affrontata? E come si ricostruisce quando tutto svanisce come sabbia tra le dita? Questo è un viaggio nella mente di un truffatore e nelle profondità dell'animo umano. Questa è la storia di Bernard, detto Bernie, Madoff, l'architetto di un'illusione che ha sconvolto il mondo della finanza. I soldi non sono mai facili. Devono essere guadagnati, risparmiati, investiti con attenzione. Ma cosa succede quando l'inganno si insinua tra le pieghe del desiderio umano di possedere? Quando le ombre della finanza nascondono un labirinto di bugie così intricato che la linea tra la realtà e l'illusione diventa sfocata. Benvenuti nel cuore pulsante del capitalismo, dove la ricchezza può essere creata o distrutta con un semplice movimento di penna. Benvenuti a Storie Vere, Soldi Falsi. Quelli che sentite sono i suoni del Queens, New York, anni 30. Un luogo di convergenze e di contrasti. I quartieri di questa vasta area stanno iniziando a prendere forma, mentre le famiglie di immigrati provenienti da tutto il mondo si stabiliscono qui in cerca di opportunità. I rumori delle strade sono un mix di accenti e lingue, mentre i profumi delle cucine di diverse culture si mescolano nell'aria. Qui, la Grande Depressione lascia il suo segno. Molti lottano per sfamare le loro famiglie, ma nell'aria c'è una sensazione di speranza. In questo contesto, la famiglia Madoff vive a Laurelton, sobborgo nel Queens. I genitori di Bernie, Ralph e Sylvia, sono arrivati negli Stati Uniti al termine della Seconda Guerra Mondiale e, come tanti europei, lì hanno cercato fortuna. Non si sa molto di Ralph Madoff, il padre di Bernie. Nei suoi primi anni in America si inventò diverse professioni. Qualcuno pensava facesse l'idraulico, altri non sapevano veramente quale fosse il suo vero lavoro. Altri ancora dicevano che fosse un broker, ma non uno di quelli affidabili, bensì un agente di borsa sempre a caccia del colpo della vita per poter svoltare definitivamente. Solo che questa strategia inevitabilmente ti porta a usare sempre di più, a rischiare in prima persona. E a un certo punto della sua vita, Ralph Madoff si trova in grosse difficoltà economiche. La sua società, chiamata Gibraltar Securities, che si occupava di trading, viene travolta dai problemi finanziari e nel 1963 viene chiusa dalla SEC. Che cos'è la SEC? Davvero? Non lo sapete? Prima di googolare, ce lo spiega un nostro giornalista esperto di finanza di Wall Street Italia. A te la parola.
La SEC, o Securities and Exchange Commission, è il poliziotto del mondo finanziario degli Stati Uniti. Il suo compito è assicurarsi che tutti i soggetti della finanza giochino secondo le regole. È una specie di arbitro che può anche ammonire o espellere i giocatori. Può chiudere aziende, intentare cause legali, vietare pratiche al limite oltre la legge e bloccare alterazioni fraudolente del mercato. In Italia un ruolo simile lo svolge la Consob.
L'intervento della SEC non fece altro che accentuare le voci sul conto dei Madoff, una cosa che Bernard si portava dietro dall'infanzia. Per capirci, la madre di un amico di Bernie non voleva che i due si vedessero perché pensava che i Madoff non fossero persone oneste. Per lui gli anni della scuola non sono stati semplici, anche per via delle piccole differenze con i compagni. Un altro esempio. Le scarpe più diffuse tra i ragazzi allora erano le Keds nere con suole bianche. Bernie era l'unico ragazzo nella sua compagnia di Laurelton che non le aveva, perché sua madre gli comprava scarpe da ginnastica al banco dei pegni. E questo, che poteva sembrare un dettaglio, nella testa di un ragazzino può essere considerato qualcosa di davvero importante e rimase come un tarlo nella testa del giovane Bernie, che crebbe con la volontà ferrea di riscattarsi, in ogni modo e con ogni mezzo. Alla Rockaway High School, New York City, i ragazzi studiano e sognano un futuro luminoso. Un giovane Bernie Madoff si apre la strada attraverso la scuola superiore con un misto di ingenuità e determinazione. È un periodo in cui il ragazzo inizia a mostrare tratti che lo avrebbero definito in seguito. Abilità con le parole, un sorriso contagioso e un insaziabile desiderio di successo. Nonostante le difficoltà economiche della sua famiglia, l'educazione era considerata di fondamentale importanza. Ma Bernie non era un tipico studente di alto livello. Quello che gli mancava in acume accademico lo compensava con astuzia e ingegno. Iniziò a mostrare una propensione per aggirare il sistema ed era noto per essere un affabile furbacchione. In un'epoca in cui molti ragazzi collezionavano figurine di baseball, Bernie aveva una passione tutta sua, ben poco da bambino, ma che fa capire quale sarà la sua vita. Collezionare sogni e obbligazioni. Fin da giovane si prende cura dei suoi risparmi con una dedizione quasi maniacale. Inizia a leggere avidamente non giornaletti da teenager, ma pubblicazioni finanziarie. Inizia a interessarsi alle dinamiche del mercato, che diventeranno la sua ossessione e la sua fuga dalla realtà. Dopo il liceo, Madoff non sceglie né economia e nemmeno finanza. Nonostante questa rimanga sempre il suo pallino, va a studiare scienze politiche. Forse leggendola con il senno di poi, questa scelta ci diceva già all'epoca più di qualcosa. Ci dice che il suo vero obiettivo non è tanto quello di diventare un drago della finanza, quanto quello di creare una rete di relazioni. Ed è proprio durante questi anni che Madoff inizia a costruire la sua fittissima ragnatela di contatti. Nonostante la sua natura riservata, Madoff ha un talento innato per la persuasione. E questo gli permette di avvicinarsi a tante, tantissime persone, di cui si guadagna prestissimo la fiducia. Ma la vita non è fatta solo di lavoro. C'è anche l'amore. Che nel caso di Bernie ha un nome e un cognome. Ruth Alpern. Una donna brillante e carismatica. Nata in una famiglia benestante. Cresciuta secondo un'educazione impeccabile e molto colta. La relazione tra i due crebbe in fretta, fino a diventare una delle pietre miliari che lo avrebbero sostenuto attraverso i momenti felici e soprattutto attraverso quelli più bui della vita di Madoff. Ma torniamo sul mondo della finanza. Bernie è sicuramente attratto dai soldi, dalla possibilità di diventare ricco, magari anche ricchissimo, per riscattare anche i fallimenti del padre. Ma dietro c'è di più, molto di più. Lui, in quel mondo, intravede la possibilità di creare qualcosa dal nulla e farla diventare grande. Quel che è certo è che il giovane Bernie è affascinato dalla complessità e dalle apparenti infinite possibilità del mercato azionario. E ci si butta a capofitto. La Bernard L. Madoff Investment Securities LLC nasce nel 1960 con un investimento iniziale di $5,000 guadagnati da Madoff lavorando come bagnino e installatore di impianti antispruzzo più un prestito di $50,000 ricevuto dalla suocera. Non pochi soldi, se pensiamo che il valore medio di un appartamento a New York in quegli anni era di $15,000. Le basi economiche di questa impresa di Madoff sono da subito importanti e la prima sede dell'azienda è in un piccolo ufficio di Manhattan, a New York. Non pare curarsi molto delle apparenze il Madoff delle origini. Le pareti sono spoglie, il pavimento è di linoleum e l'arredamento è essenziale. Tutto il contrario di quello che accadrà da lì a qualche decennio. Il Bernie degli inizi è un uomo di poche parole, ma ha un'aria determinata, gli occhi accesi, le mani agili e una mente sempre vigile. All'inizio, la società si concentra sulla negoziazione di azioni al di fuori della New York Stock Exchange e Madoff utilizza le sue abilità e la sua rete facendo il market maker. Ecco, nuovi termini da chiarire. Mi affido di nuovo al nostro giornalista esperto di finanza.
Allora, entriamo al supermercato. Abbiamo davanti la lista della spesa e cominciamo a mettere nel carrello ciò che ci serve. Ma cosa succederebbe se non ci fosse nessuno a venderci il nostro amato pacchetto di pasta o il nostro succo di frutta preferito? Sarebbe un casino, giusto? Ecco, il mercato azionario funziona in maniera simile. Prendete il Nasdaq, uno dei più grandi mercati di scambio di titoli al mondo. È come un supermercato che non vende pasta o succo di frutta, ma azioni di società. In questo supermercato i commessi sono i market maker, ovvero compagnie che comprano e vendono azioni, sempre pronte a dare un prezzo per ogni titolo che gestiscono. Si potrebbe dire che tengono gli scaffali del supermercato ben forniti, aspettando che arrivi qualcuno con la sua lista della spesa. E Bernie Madoff? Beh, lui era il pioniere del self-service di questo supermercato finanziario. Ha ideato un modo per fare tutto questo elettronicamente, rendendo le transazioni più veloci, più efficienti e soprattutto più economiche.
Con la sua lungimiranza sull'uso della tecnologia, Madoff si fece strada tra i giganti di Wall Street. Divenne presidente del consiglio di amministrazione della Nasdaq Stock Market e la sua azienda divenne una delle più grandi market maker. Il prestigio crescente di Madoff non passò inosservato e i suoi contributi a Wall Street furono salutati come rivoluzionari. Il suo nome divenne sinonimo di innovazione e la sua rete di contatti si espanse a macchia d'olio attraverso la sua abilità di tessere relazioni. Madoff si assicurò una clientela di alto profilo, che includeva celebrità, filantropi e investitori istituzionali. In questo periodo, la famiglia Madoff diventa parte integrante dell'operato dell'azienda. Ruth e i figli Mark e Andrew si uniscono all'impresa. Questo contribuisce a creare un'atmosfera familiare nell'ufficio, ma anche una forte sensazione di lealtà e fiducia. Man mano che la sua società si allarga, Bernie amplia il suo portafoglio di servizi. Introduce un settore di gestione degli investimenti, che raccoglie i portafogli di investitori facoltosi e istituzioni, grazie alla sua reputazione di precisione e affidabilità, permettendogli tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 di diventare l'incarnazione del successo. Con il passare degli anni, il suo stile di vita diventa a dir poco sontuoso. A suo nome vengono ricondotte una serie di proprietà di lusso, tra cui una villa nell'esclusiva località di Montauk, un appartamento a Manhattan, un palazzo sulla Riviera Francese, viaggi in yacht, partite di golf in campi esclusivi, cene in ristoranti stellati. Il suo guardaroba era un tesoro composto da abiti su misura e orologi di lusso. Madoff, l'uomo che un tempo si vergognava delle umili origini, negli anni si era riscattato e trasformato in un moderno Remida. Con il suo carisma, Bernie era in grado di attrarre investitori che erano disposti a consegnare enormi somme di denaro senza fare domande. I suoi contatti erano una miscela eclettica che spaziava dal jet set internazionale ai titani della finanza. Ma nonostante il successo, non dimenticò mai le sue radici e contribuì attivamente alla filantropia. Entrò a far parte della comunità ebrea di Palm Beach, a Miami, con la quale si spese in numerosissime opere di beneficenza. Fondò la Madoff Family Foundation, attraverso la quale donò milioni di dollari a diverse cause caritatevoli. Questo, insieme al suo impegno nel settore finanziario, fece di lui una figura ammirata e rispettata, in primis dalla comunità ebraica americana, poi in generale dai tantissimi risparmiatori che affidavano a Madoff i guadagni di una vita, con la promessa di interessi a doppia cifra. Fin qui sembra la classica bella storia americana, fatta di riscatto e di capacità, di sogni e di ambizioni cercate e realizzate. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci del lato oscuro di questa storia, che poi è quella che ci ha spinti a raccontare il mondo di Bernie Madoff. capire come Madoff ha alimentato le sue fortune economiche, è necessario tornare indietro di qualche decennio, agli inizi del Novecento, quando negli Stati Uniti ebbe una certa notorietà un personaggio che impareremo a conoscere anche nelle prossime puntate. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Nato a Lugo di Romagna, alla fine dell'Ottocento, è diventato noto come truffatore e ideatore dei cosiddetti schemi Ponzi. Ingegno italiano allo stato puro, ed esportato dall'altra parte dell'oceano per dar vita a operazioni fraudolente di investimento, che prevedono il pagamento di grossi rendimenti ai vecchi investitori, utilizzando però i capitali versati dai nuovi investitori, e non dal profitto ottenuto tramite attività di impresa legittime. In soldoni, raccogli i soldi da uno, gli prometti guadagni stratosferici, glieli dai, ma togliendoli dall'investitore successivo, che li aveva appena versati. E così via, a scalare. Senza la minima traccia di investimento. Il tutto sulla carta, senza alcun rischio. Questo crea l'illusione di un'attività redditizia, quando in realtà non esiste alcun vero guadagno, ma un loop infinito di transazioni. Madoff, di nascosto, avvia un'attività di consulenza finanziaria basata esattamente sul modello dello schema Ponzi. Lo fa ovviamente di nascosto, anche e soprattutto dai familiari. Quando dà inizio a questa sua attività parallela e illegale, Madoff è un nome già affermato nel mondo della borsa americana. Uno rispettabile, uno che conosceva tutti, uno di cui ci si poteva fidare. E nell'ombra, nel pieno dello sviluppo tecnologico degli anni Ottanta, dà vita a questa sua attività di investimenti che promette agli investitori rendimenti molto, ma molto più alti di quelli che si potevano trovare sul mercato. Usa una strategia che chiamava Collar Strategy e che pretendeva di essere un meccanismo quasi magico che rendeva gli investimenti invulnerabili dalle fluttuazioni del mercato. Tutto bello, tutti contenti. Peccato che... Peccato che fosse tutta una menzogna. In questa divisione aziendale, di cui pochi sapevano, non c'era niente di vero e non veniva fatto alcun investimento reale. Tutti i soldi dei nuovi investitori erano utilizzati per pagare i rendimenti agli investitori precedenti. Grazie alla sua reputazione e ai suoi contatti, Madoff riusciva a far affluire costantemente somme di denaro enormi, senza che nessuno facesse domande. Anzi, non accettava proprio denaro da chi poneva dubbi iniziali, seppur minimi. E questo contribuiva a creare non qualche dubbio negli investitori, ma il contrario, ovvero un'aura di esclusività intorno ai suoi servizi, rendendoli ancora più desiderati e richiesti. Come se diventare suoi clienti fosse qualcosa di esclusivo, come un club con pochissimi e selezionatissimi soci. E per rendere tutto credibile e affidabile, Madoff si premurava di inviare quotidianamente ai suoi clienti dichiarazioni fasulle che mostravano transazioni, investimenti e rendimenti fittizi, ma dichiarati nero su bianco su degli estratti conto che in mano al cliente erano garanzia di realtà e affidabilità. Un elemento chiave che permise a Madoff di mantenere il suo schema Ponzi per così tanto tempo fu la sua capacità di proiettare la sua immagine come quella di una persona di successo e moralmente integra. Madoff era uno che partecipava attivamente a eventi di beneficenza e che si mostrava al mondo come un filantropo. E davanti a un milionario di successo, che si presta così tanto a iniziative benefiche, come facevi a non essere pronto a tutto quando questo ti proponeva di fare affari con lui? Con il passare del tempo, tuttavia, mantenere l'apparenza per lui diventava sempre più difficile. Il suo schema Ponzi cresceva a dismisura e a un certo punto, per tenerlo in vita, aveva bisogno di un afflusso di capitali talmente grande che sfuggiva di mano a Madoff stesso. La sua vita professionale, all'improvviso, si trasforma in una continua rincorsa affannata alla ricerca di nuovi capitali per tenere in piedi la sua gigantesca piramide di menzogne. Ma com'è stato possibile che quest'uomo, prima considerato un innovatore, visionario rispettato e apprezzato sul mercato di Wall Street, sia diventato un criminale? Da un lato era un genio finanziario con un acume per gli affari che pochi potevano eguagliare. Dall'altro lato però era un manipolatore spietato che non esitava a sfruttare la fiducia di amici, familiari e perfetti sconosciuti. Non mostrava alcun rimorso né empatia per coloro che erano destinati a subire perdite devastanti a causa delle sue azioni. Il background familiare poi era ricco di elementi di inganno e di attività illecite, senza spazio per moralità o etica negli affari. Allo stesso tempo, si circondò di individui che, volontariamente o meno, facilitavano le sue azioni. Questo includeva impiegati che creavano documenti falsi e collaboratori che facevano da intermediari tra lui e gli investitori. Madoff era il regista dell'inganno, ma un cast di supporto contribuì a perpetrare la frode. Man mano che il suo impero di menzogne si espandeva, anche le complesse manipolazioni di Madoff diventavano sempre più intricate. Mantenere l'illusione richiedeva uno sforzo monumentale e una costante ricerca di nuovi capitali. La psiche di Madoff doveva essere un turbine di calcoli, pianificazioni e preoccupazioni per il giorno in cui tutto si sarebbe sgretolato. Eppure, nonostante il peso di questa realtà incombente, Madoff continuò sulla sua strada autodistruttiva. E lo fece per anni. E durante tutto quel periodo, qualche sospetto era venuto a galla attorno alla sua figura. Sospetti che però svanivano all'improvviso quando si provava a mettere in discussione l'integrità di un gigante della finanza come Madoff. E quindi i controlli, le verifiche, qualsiasi tipo di domanda attorno al business di Madoff finiva per sbattere quasi subito contro un muro di gomma che lasciava tutto immutato. Perché la figura di Madoff era talmente rispettata da spazzar via ogni singolo sospetto in men che non si dicesse. Ma torniamo al perché Madoff ha messo in piedi tutto questo, pur essendo consapevole del rischio a cui stava andando incontro. Forse per l'avidità. Una volta affondati gli artigli nella carne delle sue vittime, era come se Madoff diventasse dipendente del suo stesso inganno. Uscirne era sempre più difficile. Ma c'è sicuramente dell'altro. Un altro così grande che a un certo punto lo ha costretto a capitolare. La storia di Bernard Madoff, così intrisa di inganno e manipolazione, avrebbe inevitabilmente dovuto affrontare il suo momento della verità. Mentre il nuovo millennio avanzava, cominciavano a emergere i primi segni di crepe nella sua truffa. Gli analisti e gli investitori più accorti cominciarono a notare incongruenze nei rendimenti e nelle strategie di investimento dichiarate da Madoff. Le sue assicurazioni di rendimenti costanti, a prescindere dalle condizioni di mercato, erano semplicemente troppo allettanti per essere reali. La questione non era più se, ma quando l'inganno di Madoff avrebbe ceduto. Harry Markopoulos, un executive di una società di asset management, esaminò rigorosamente i dati e in seguito avvertì delle sue preoccupazioni la SEC, la quale però inizialmente lo ignorò. Nel frattempo, Madoff provò a creare un fosso a protezione del suo castello di carte, fabbricando montagne di documenti falsi per mascherare le perdite e inventare transazioni inesistenti. Nel 2008, però, la crisi finanziaria globale mise Madoff all'angolo. Con i mercati in caduta libera, molti investitori richiesero indietro il loro capitale investito. Madoff, che aveva usato quei soldi per pagare i rendimenti anziché investirli, si trovò con le spalle al muro e senza le cifre che chiedevano i risparmiatori. Le crepe nel suo schema, all'improvviso, diventarono delle voragini. In un clima di generale sfiducia, dove le prove concrete divennero essenziali, la truffa di Bernie non poteva più sopravvivere. Negli ultimi mesi di quell'anno, la situazione raggiunse il suo punto di rottura. Madoff confessò ai suoi figli che il suo impero degli investimenti era un grande schema Ponzi. I giovani Madoff, sconvolti dalla rivelazione del padre, si rivolsero alle autorità e lo consegnarono loro stessi all'FBI. L'11 dicembre 2008, Bernard Madoff fu arrestato. Venne fuori che la portata della frode di Madoff era a dir poco sconcertante. Con perdite stimate in circa 65 miliardi di dollari, si trattava della più grande truffa individuale della storia. Gli investitori, alcuni dei quali avevano affidato le loro intere fortune, erano devastati. Le ramificazioni si estesero ben oltre gli investitori diretti, poiché molte organizzazioni benefiche e fondazioni che avevano investito pesantemente con Bernie si trovarono improvvisamente in difficoltà finanziarie. Il processo contro Bernie Madoff iniziò nel marzo del 2009, quando si dichiarò colpevole di 11 capi d'accusa federali, tra cui frode sui titoli, frode elettronica e riciclaggio di denaro. Ammise di aver gestito uno schema Ponzi e si scusò con le vittime. Vittime che si sentirono tradite non solo da lui, ma anche dal sistema che avrebbe dovuto proteggerle. Avevano perso tutto e nessuno poteva aiutarle a ricostruire la propria vita. La sentenza fu emessa il 29 giugno 2009, quando Madoff fu condannato a 150 anni di prigione, la pena massima possibile per gli 11 reati federali che aveva commesso. Inoltre, fu ordinata la confisca di 170 miliardi di dollari, una somma simbolica, che rappresentava i fondi che Madoff avrebbe dovuto avere in deposito se avesse agito regolarmente. Durante le varie sedute del processo Madoff sono state tantissime le persone chiamate a testimoniare. Risparmiatori, che ignari di ciò che stava accadendo, hanno letteralmente perso i guadagni di una vita, che sarebbero dovuti servire a pagare l'università ai figli, oppure un'integrazione alla loro pensione, o per delle cure mediche necessarie. Tutto questo all'improvviso, volatilizzato. Anni e anni di estratti conto che raccontavano una realtà che lasciava pensare a un futuro sicuro e tranquillo. Tutto falso. Tutta una grande illusione. Perché dietro a quei documenti non c'era niente, se non la maschera di un personaggio, Bernie Madoff, capace prima di far sognare e poi di trascinare migliaia di risparmiatori nell'incubo di un futuro oscuro e incerto. Per risarcire le vittime del più grande schema Ponzi che si fosse mai visto, viene coinvolto l'avvocato Irving Picard, dello studio legale newyorkese Baker e Hostetler, che si occuperà di raccogliere tutto il denaro necessario per dare una nuova dignità a chi, a causa di Madoff, ha perso tutto. Un lavoro immenso quello di Picard, che dopo quasi un decennio dall'arresto di Madoff era riuscito a raggiungere quota 73% di risparmiatori risarciti, per una cifra pari a 11,4 miliardi di dollari. Tutto questo grazie all'istituzione di un fondo, il Madoff Recovery Initiative, che è stato creato proprio con lo scopo di risollevare chi aveva perso tutto grazie alle operazioni criminali di uno degli uomini più rispettati di Wall Street. L'eco dell'inganno di Madoff si è fatto sentire in modo significativo nella comunità finanziaria. E questo caso ha rivelato vulnerabilità e carenze nei sistemi di sorveglianza e regolamentazione, facendo emergere la necessità di riforme strutturali. Inoltre, la truffa ha avuto un effetto duraturo sulla fiducia degli investitori e sul mercato in generale. Le autorità hanno riconosciuto l'importanza di rafforzare i controlli e le supervisioni per prevenire simili frodi. La SEC ha aumentato la sua attenzione sulle revisioni di conformità e sono state introdotte nuove leggi e nuovi regolamenti per garantire maggiore trasparenza e responsabilità tra gli intermediari finanziari. Una delle lezioni apprese dalla truffa di Madoff è stata l'importanza della diversificazione degli investimenti. Molti degli investitori avevano investito la maggior parte o la totalità dei loro risparmi con lui, rendendoli estremamente vulnerabili quando la truffa è stata scoperta. Questo ha portato a un rinnovato interesse per la diversificazione come strumento di gestione del rischio, con gli investitori che ora sono più consapevoli dell'importanza di non mettere tutte le uova nello stesso paniere. La scoperta che una figura rispettata come Bernie Madoff potesse orchestrare una truffa di tale portata ha scosso la fiducia anche di molti negli intermediari finanziari. Questo è stato particolarmente problematico per i gestori di fondi e gli investitori che si basano sulla fiducia dei clienti. In risposta, molte istituzioni finanziarie hanno cercato di essere più trasparenti nelle loro operazioni e comunicazioni, in un tentativo di ristabilire la fiducia tra risparmiatori e operatori. L'effetto di questa truffa sul mercato in generale è stato deflagrante. In un periodo in cui i mercati stavano già affrontando turbolenze a causa della crisi finanziaria del 2008, la sua scoperta ha ulteriormente contribuito alla volatilità del mercato. Ha anche evidenziato l'importanza della stabilità e della fiducia nel sistema finanziario e quanto rapidamente queste possano essere erose da scandali di alto profilo. Effetto devastante sul mercato, ma non solo. Perché le vicende di Madoff hanno avuto conseguenze anche personali all'interno della sua famiglia. I figli, completamente all'oscuro delle attività illegali del padre, sentono il loro mondo crollare sotto i piedi. La credibilità coltivata negli anni totalmente annullata per colpa delle manovre torbide di Bernie. Il più grande, Mark Madoff, schiacciato dalla vergogna e dalla delusione, si suiciderà il 24 dicembre 2010, 2 anni dopo la confessione del padre. L'altro, a causa di un tumore, si spegnerà nel 2016. Bernie morirà all'età di 82 anni, in carcere. Resta solo Ruth Madoff, moglie e madre di una famiglia che non c'è più, unica superstite di una storia che ha fatto male a tutti i suoi protagonisti. Questa è la storia di Bernie Madoff, l'autore del più grande inganno della storia di Wall Street, un uomo dalle mille facce, un truffatore unico nel suo genere, il diavolo elegante, che ha distrutto le speranze di migliaia di esseri umani.